Sono Massimo Berbetti, sono delegato sindacale qua in GKN. Siamo stati sotto la prefettura e personalmente ero giù con tutti i lavoratori presenti, c'era un discreto numero, e abbiamo fatto sentire la nostra collera verso l'azienda, verso questo sistema di cose che non va bene assolutamente, perché qua cioè abbiamo la finanza che predomina su tutto, sull'industria, anche sul senso comune e il buon senso di fare le cose in questa società. Eravamo appunto a alzare la nostra voce, a sostenere i nostri su in trattativa che stavano parlando al nostro nome, e soprattutto Dario e Matteo, i nostri delegati diciamo più rappresentativi.
Veramente... Le conclusioni sono state sconcertanti, cioè sia i delegati sindacali sia la vice ministra hanno tutti detto la stessa cosa: non abbiamo mai visto niente del genere.
Finalmente tutto il mondo, almeno a livello italiano, si è reso conto di quanto questi filibustieri, chiamiamoli così, come sono fatti, come veramente sono fatti. Noi come esperienza sindacale con loro ce n'abbiamo avuta tanta, perché li incontravamo davvero molto spesso, almeno una o due volte la settimana, per discutere del futuro dello stabilimento. E loro sono stati bravissimi, se così si può passare sto termine, a celare tutte le loro losche manovre che hanno portato poi a quello che è successo venerdì scorso. Però ecco, la loro, diciamo, chiamiamola, non so neanche come definirla, si è manifestata in tutto e per tutto di fronte a tutte le istituzioni, dal sindaco di Campi fino ad arrivare al governo, tutta la scala istituzionale. Dopo di questo manca solo la condanna di Mattarella e di Papa e poi siamo a posto. Ecco, poi si hanno fatti pieno, almeno come comportamento tutti si sono resi conto di come è stato difficile in questi anni dover fronteggiare sindacalmente, e quindi lì si spiegano anche tutte le ragioni delle nostre varie proteste. Ci hanno visto spesso protestare davanti ai cancelli, ma era giustamente per difendere il futuro della fabbrica.
Ma infatti forse è proprio questo il punto, nel senso che in questi anni siamo arrivati ad oggi con una legislazione che ha permesso quello che è accaduto, cioè questa è la cosa che fa più paura.
Questo è il grosso del problema, che oggi chi fa, diciamo, il paladino, chi propina, diciamo, una via d'uscita da questa situazione sono tutte quelle parti politiche che in realtà hanno contribuito affinché queste multinazionali in tutti i settori, anche nell'e-commerce, si vede Facebook uguale, tutte queste grandi multinazionali in realtà fanno un po' quello che gli pare, non hanno nessun paletto dal punto di vista nazionale, ma nemmeno nessuna legge sovranazionale a livello europeo che possa in qualche maniera impedire questo scempio. Noi siamo stati licenziati perché un fondo finanziario ha preteso in momento di crisi e anche di, diciamo, cambiamento del settore auto, che è un cambiamento epocale. Non voglio citare, diciamo, quello che diceva un nostro antagonista, che è sempre stato come Marchionne, ma dice che la rivoluzione che doveva avvenire nel settore auto per i prossimi anni è la stessa rivoluzione che è avvenuta quando siamo passati dal cavallo al motore a scoppio. Siamo nello stesso cambiamento, insomma, in quel filone, in quell'ondata di cambiamento lì. Quindi le aziende, questa Melrose che ha preso la proprietà nel 2018 di GKN, aveva come obiettivo fondamentale quello di performare, efficientare. Quindi noi sappiamo che cosa significa efficientare, perché un'azienda quando dice efficientare significa ridurre i costi. Una volta noi eravamo chiamati risorse umane, oggi siamo soltanto dei costi, nemmeno dei numeri, perché i numeri possono essere qualcosa anche di positivo, perché se ho 100.000 euro in banca, ben vengano i numeri. Il discorso è che siamo puramente dei costi da abbattere. Inserito in un contesto nazionale dove noi italiani abbiamo uno svantaggio competitivo come industria, è inutile che ce lo nascondiamo, dal costo del lavoro troppo alto, dal costo energetico troppo alto, perché noi facciamo competizione con paesi come la Slovenia, come la Francia per esempio, che non è il Burundi e l'Uzbekistan, sono due paesi ancorati all'interno del sistema europeo che per esempio loro hanno il nucleare, noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo dismesso il nucleare ma non abbiamo creato delle alternative. Quindi noi abbiamo uno svantaggio competitivo come paese e ho paura che la GKN sia soltanto l'apripista di questa nuova frontiera, di questo arrivismo, di questo capitalismo che è cambiato, perché adesso è un capitalismo finanziario e della peggiore specie. Una finanza che è una finanza liquida, noi non sappiamo chi è il nostro padrone.
Ma infatti questa è la cosa più sconcertante, anche perché dopo l'annuncio, diciamo così, a sorpresa, il titolo Melrose schizza in borsa, in maniera viene premiato in borsa, cioè questo è la cosa veramente sconcertante, diciamo, per quello che riguarda la vita di centinaia di famiglie, di lavoratori, di persone, di esseri umani.
Sì, di fatto, infatti il mio collega Martello ha esposto chiaramente quella che è la situazione attuale in questo paese. Io mi voglio rilacciare a quello che dicevi prima a Barbetti, altro mio collega, se non compagno di RSU. Per noi non è di fatto una grande sorpresa, è una sorpresa e siamo ben, tra virgolette, contenti che tutto il paese si renda conto con che persone abbiamo avuto a che fare noi. E vi garantisco, noi siamo stati al tavolo fino a mercoledì scorso e ci hanno propinato tutta una serie di cose che era l'opposto di quello che è successo venerdì.
Cioè?
Cioè, noi parlavamo di dati produttivi per questa settimana, parlavamo delle consegne dei semiastri che sono fermi lì.
Ci sono dei robot imballati, nuovi, costosissimi.
Certo, nel tuo stabilimento ci sono tutti i macchinari fermi, ci sono i robot nuovi, c'è una linea che la manutenzione, i miei colleghi di manutenzione avrebbero dovuto finire di montare ad agosto per poi partire a settembre. E tutte cose che la vice ministra è riuscita a vedere, anzi apprezziamo che questo gesto che è stato, insomma, molto apprezzato, che è voluta venire a vedere con i suoi occhi quello che gli hanno raccontato Dario e Matteo, appunto perché appunto capisse che non sono parole quelle, diciamo noi, che tutto quello che abbiamo detto in questo anno e mezzo non erano solo parole. Noi denunciavamo delle cose anomale che vedevamo in azienda. Nessuno purtroppo forse gli ha dato il giusto peso. Oggi tanti vedono quello che noi denunciavamo da un anno e mezzo.
Si parla timidamente di sanzioni per chi si comporta in questo modo, forse un pochettino dopo i fuochi, come si dice a Firenze, perché comunque c'è il timore che gli investitori stranieri scappino da un paese inospitale dove non possono fare quello che vogliono, per cui vanno da un'altra parte. Ma già lo fanno di andare da un'altra parte quando gli pare a loro.
Il problema è che oggi le multinazionali non sono vincolate sul territorio e non c'è un governo che le vincola sul territorio. Di conseguenza loro vengono, succhiano tutto quello che possono prelevare dal territorio facendo i massimi profitti e poi scappano via. La Melrose, quando ci ha acquisito nel 2018, è stato solo l'inizio della nostra fine. Anche se il nostro stabilimento ha le potenzialità per poter ripartire anche in questo momento, però secondo loro non ha le potenzialità per fare il profitto
a due cifre
che intendono loro, capisci? Quindi per loro è perdita. Se hanno prefissato di guadagnarci 100 e ci guadagnano 99, chiaramente il costo va tagliato. Noi siamo dei costi, non siamo dei numeri, come giustamente diceva mio fratello, e quindi la situazione è questa. La prima cosa che si taglia è il costo. Quando uno guadagna 1000 euro e ha delle spese per 1200 euro, la prima cosa che fa? Non va in vacanza, cerca di fare la spesa ogni due giorni, di ottimizzare il tutto, dice ai propri figli: mi raccomando, spengi la luce, chiudi l'acqua e fa le cose per bene, perché qui l'entrata è questa e l'uscita è questa. La multinazionale fa la stessa cosa. Loro vengono sul territorio e dicono: noi dobbiamo guadagnare 100. Quando abbiamo guadagnato in questi anni? 99? Quando è il taglio? Definitivo? Bene, schiacciano il tasto e arrivederci. Questo qui è stato un atto scellerato, un atto criminale. Per me questi qua sono dei delinquenti veri e propri. Perché non si può mandare in mezzo a una strada 500 persone, no, non dall'oggi a domani, attenzione. Gente che ha finito il turno alle 10 del giorno precedente, io giovedì, alle 10 ero ancora a lavorare. Alle 10 di sera, alle 22 ero ancora a lavorare e ho scaricato l'ultimo pezzo dall'automatica alle 9:27. Ce l'ho impresso qui, che disse a mio fratello: peccato, non siamo riusciti a finire la culla, la quarta culla, 100 pezzi per culla. Si diceva: porca miseria, non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito alle 9:27, capisci? E questa è la cosa che ti lascia rammarico in bocca. Altri colleghi hanno fatto ancora meglio, hanno smontato alle 6,
per sapere alle 10:40 che non avevano più un posto di lavoro. Chiama la moglie che è al lavoro, te immagina la scena. A me mi comunicano la cosa. Chiamo la moglie, dico: guarda, qualunque cosa tu stai facendo, siediti. Che è successo? Stai male? No, no, di salute sto benissimo. Stavo meglio, però, 2 minuti fa. Io ho perso il posto di lavoro. Ma come? Ma che dici? Non in questa maniera, in maniera un po' più volgare, no? Te lascio immaginare.
Sì.
Ho detto: siediti, io sono seduto, te lo sto dicendo seduto. C'ho 2 figli, un mutuo e tutte le problematiche che puoi immaginare. È una bomba sociale. Non siamo 422, segnatelo su.
Infatti, perché ci sono i lavoratori degli appalti, c'è l'indotto, c'è 1000 persone.
Siamo a dir poco 600 persone e poi anche forse si arriva a 1 migliaio. Quindi facciamo attenzione sui numeri, segniamo per bene i numeri. Non sono 422, 422 sono GKN pura.
Poi c'è tutto il resto. Ma come andava? Al di là della trasformazione epocale che prima il collega rievocava anche attraverso la citazione delle parole di Marchionne, qui in definitiva, dove avete lavorato per tutto il tempo della pandemia, le cose come andavano? È un'azienda in crisi, problemi? Non ne abbiamo notizia noi in questo senso.
No, infatti non ne abbiamo notizia neppure noi, perché alla prova dei fatti ci dicevano che forse eravamo troppi rispetto ai costi dello stabilimento. Abbiamo sempre cercato di sviscerare nel maniera più dettagliata possibile con l'azienda questi numeri. Ovviamente noi siamo stati gestiti, per colpa anche del management fiorentino di CKN, da persone non troppo capaci, e voglio essere buono, nel gestire lo stabilimento. Ne abbiamo sempre denunciato i comportamenti non efficienti, perché qua si introduceva tecnologia, si introducevano macchinari di ultima generazione, ultimissima, ma non li sapevamo alla fine gestire, nel senso che i manutentori dovevano essere probabilmente di più. Anche se un macchinario, diciamocelo così, può sostituire 1 o 2 operai, ma forse si guadagnano in tecnici. Ma se tu non ti metti a formare i tuoi tecnici, alla fine dipendi da ditte esterne che tu devi pagare, e chiaramente paghi il dipendente della ditta esterna, paghi anche l'azienda della ditta esterna e quindi i costi aumentano invece che diminuire anche, e la quantità di pezzi non era tanto superiore, anche perché poi tutto questo avviene in una fase dove il mercato non tirava tanto, ma tirava comunque in ogni caso abbastanza da non averci fatto fare nemmeno un giorno di cassa integrazione da quando siamo tornati dopo il lockdown. Noi probabilmente, se non ci fosse stato il primo lockdown, lavoravamo a diritto comunque. Qua non, cassa integrazione nessuno se la ricorda più da più di 10 anni.
Questo lo dice lungo, questo lo dice.
L'ultima è stata la crisi del 2008, la vera crisi finanziaria del 2008, dove si fece un po' di giorni di cassa integrazione qua dentro, ma poi più niente, assolutamente più niente.
Questo la dice lunga. Ci sono molte famiglie, prima abbiamo sentito, qui abbiamo di fronte 2 fratelli, ci sono molte famiglie, marito e moglie qui dentro?
Sì, sì, ci sono appunto famiglie costituite, diciamo, all'interno di GKN. Succede, purtroppo, infatti. Per loro ovviamente il colpo è doppio, perché di fatto due persone, il pernio fondamentale della famiglia, si ritrovano senza lavoro. Ci sono anche persone, voglio segnalare, forse se ne è parlato anche poco, che hanno delle problematiche.
Di che genere?
Ora mi viene di salute, no? degli handicap. Quindi insomma sono persone che comunque si erano state assunte con queste, ovviamente con queste, per via delle loro difficoltà. Chissà loro, io non ti riguardo, una cosa io penso mi porterò dietro tutta la vita fino alla morte, quando la scena ve la ricordate tutto di Dorian, no? Io sono dovuto scappare a piangere, perché
che scena?
Perché c'è questo nostro collega che ha le sue difficoltà, ovviamente. Lui è un po' fuori dal mondo, vive da solo, cioè no, vive con la moglie, però non aveva nemmeno un telefono per poterlo avvisare, lui non usa il telefono. Quindi lui di fatto è venuto lunedì mattina alle 8 qui, come tutte le mattine, e ci ha visto tutti in assemblea. Quindi quando è stato visto è stato preso da una parte, gli è stato spiegato quello che stava succedendo, per quello che in quel momento lui poteva capire. E io mi ricorderò sempre queste parole, gli ha detto Matteo, gli ha detto: Diano, ma se te vuoi puoi venire, adesso siamo tutti qua, siamo tutti qua. E nella sua testa ha risposto: ma se io vengo qua devo lavorare, perché questo per lui era, e questo per lui è quello che è, che si fa qui dentro, si lavora. Ora grazie a Dio l'ho rivisto stamattina, questa cosa mi ha fatto piacere, l'ho visto abbastanza bene, però io non ti nascondo che sono scappato a piangere, perché loro hanno ulteriori difficoltà rispetto alle nostre, quindi c'è anche questa problematica.
Però di solito quando ci sono delle trattative importanti bisogna inseguire il presidente, bisogna inseguire il ministro e pregarlo, e poi non viene, poi non fa. Qui il barlume di luce è in questa strepitosa solidarietà a tutti i livelli, è Unicop, è l'Arci, è qualità e servizi, è appunto il mondo della politica, è rappresentanti di qua. Cioè è stato veramente un coro che ha cantato all'unisono per voi.
Però io separerei le due questioni, quelle istituzionali che ci stanno seguendo e quelli solidaristici delle altre RSU, della società civile, diciamo. Io le separerei le due questioni. La società civile partecipa alla nostra protesta, alla nostra battaglia, perché probabilmente intravedono anche la loro battaglia. Perché la GKN, grazie a queste RSU, grazie agli anni di battaglie che sono state fatte, anche alla solidarietà che è stata portata verso l'esterno, probabilmente è un fortino di diritti che ad oggi, se si sfonda questo fortino, molto probabile tutte le altre ditte che stanno fuori, penso alle miriade di aziende più piccole, anche a quelle municipalizzate dove magari anche il sindacato non è organizzato, cominciano a temere, perché se si sfalda questa coesione, questa forza sindacale che è stata dimostrata a Firenze, ma dal sindacato dei lavoratori, qui c'è un sindacato che lotta, di lavoratori che io, guarda, c'è Dario e Matteo e anche loro, è commovente quello che stanno facendo, gente che non è poteva fare il lavoratore come tutti noi e stare defilato, c'è gente che da venerdì mattina che ha saputo della situazione è andata via qui dentro di domenica sera. Quindi un conto è la paura che hanno le persone intorno, la società civile, le persone che la mattina devono uscire a prendere un pezzo di pane, a guadagnarsi un pezzo di pane, e di dire se GKN molla noi non abbiamo più speranza, perché noi siamo stati visti ai loro occhi come un baluardo, perché è sempre così, chi riesce a lottare per i diritti dovrebbe trascinare affinché i diritti che chi non ce l'ha arrivi allo stesso livello di avanguardia, diciamo. Diversamente sono le istituzioni. La Regione Toscana aveva un accordo con la GKN firmato un anno e mezzo fa, quindi anche loro hanno fatto incontri con l'azienda, dice a cadenza quasi quindicinale, e noi non si sa niente di questi incontri, di questi incontri che la Regione teneva con la GKN, con i vertici della GKN. Però le istituzioni in questo momento che mostrano solidarietà nei nostri confronti, ben vengano, noi la solidarietà delle istituzioni abbiamo bisogno, però la lotta la decidiamo noi. E loro spero non abbiano poi quella cosa, come hanno fatto in tutte le vertenze, di ammorbidire, di diluire, perché sembra che l'unico risultato che le istituzioni da sempre hanno ottenuto quando le aziende chiudono è quello di allungare l'agonia. Noi non vogliamo questo, noi siamo persone che abbiamo una dignità, noi vogliamo il lavoro, noi non vogliamo il risarcimento, noi non vogliamo l'elemosina di Stato, noi non vogliamo la NASPI, la disoccupazione, noi vogliamo la mattina alzarci ed essere produttivi per il Paese, per noi stessi e anche per i figli che ci devono vedere che noi facciamo qualche cosa, che noi produciamo per il Paese in cui viviamo. Quindi fondamentalmente io mi auguro che le istituzioni in qualche maniera non tendono a sfinirci, non tendono a sfinirci, e che la loro solidarietà sia nell'agire, anche se non la prima cosa che dovrebbero fare è fare una legislazione che impedisca questo scempio e rendere il Paese più competitivo come Paese, perché noi non siamo competitivi non con la Turchia o la Romania, noi non siamo competitivi con la Francia, con la Spagna, con la Germania.